Allora, prendo spunto dalla discussione appena finita che riguardava questi meccanismi di trasporto attraverso i pori nucleari per discutere proprio alcuni aspetti della regolazione dei passaggi attraverso i pori nucleari e dell'aspetto dinamico dei pori nucleari stessi. Voi non sarete senza sapere che i pori nucleari in realtà finora sono stati identificati sono di un'unica categoria. Non esistono, non sono state messe in evidenza differenze che farebbero pensare a delle sottocategorie di pori nucleari. Sono strutture estremamente complesse, cioè quello che è riassunto come questa specie di canestro da basket stilizzato nasconde una quantità molto elevata di proteine che devono rispondere dell'organizzazione di questa struttura. Queste strutture sono delle interruzioni, potremmo dire, nell'involucro nucleare, e a livello dei pori nucleari c'è la continuità della membrana plasmatica, della membrana dell'involucro nucleare tra il lato, cioè la membrana nucleare interna verso il nucleo rispetto a quella che è verso il citoplasma. Perciò in effetti non si parla di membrana nucleare, ma di involucro, in quanto è fondamentalmente un sacchetto appiattito, ok? Con sulla parte citoplasmatica la continuità con il reticolo endoplasmatico. I passaggi attraverso i pori nucleari, in particolare i passaggi di proteine, sono altamente regolati. Ci sono diversi meccanismi, il più noto è quello regolato dall'importina e che riguarda appunto importine alfa beta e che permette di capire come attraverso l'interazione tra la proteina che deve essere trasportata attraverso i pori nucleari verso il nucleo, questa proteina si lega all'importina attraverso sequenze particolari che sono le sequenze di localizzazione nucleare, sequenze di interazione con queste molecole, e questo fa sì che questa molecola qua in azzurra viene trasportata attraverso i pori nucleari e dunque la ritroviamo a livello del nucleo. Sequenza di export nucleare sono responsabile anche del passaggio inverso che permette il passaggio dal nucleo verso il citoplasma. Ci sono delle sequenze canoniche note che sappiamo essere responsabili o quelle che sono facilmente identificabili come sequenze di localizzazione nucleare oppure sequenze di export. Ci sono delle proteine che vengono trasportate dove non si trova questa omologia, ok? Perciò probabilmente ci saranno anche altri meccanismi o altre strutture. E anche nel caso dell'export, di nuovo, si procede per omologia e sono delle sequenze che sono state identificate, tra l'altro spesso con nucleotide che non sono esattamente messi in sequenza, perciò non è sempre facile identificarle. Però si sa che queste sono responsabili dell'interazione, questa volta in uscita, per essere trasportate dal nucleo verso il citoplasma. Il tutto però vede come regolatore una proteina G monomerica che fa parte della famiglia delle proteine RAS e in quanto famiglia G monomerica è regolata da due tipi di molecole che saranno una è l'exchange factor che permette lo scambio del nucleotide da GDP a GTP, ok? Fa lo scambio e poi una molecola che invece potenzia l'attività GTP-asica di RAN e fa sì che ci sarà l'idrolisi del GTP e siamo tornati alla RAN legata al GDP. Perciò RAN alterna analogamente a quanto succede per RAS, a quanto succede per ROA, per CDC42, per tutte le molecole di questa famiglia qua funzionano in questo modo e alterna tra RAN GDP e RAN GTP. La simmetria di localizzazione della GEF e della GAP fanno sì che troviamo la RAN GTP a livello nucleare, la RAN GDP a livello citoplasmatico. Perché? Perché è dovuto alla localizzazione citoplasmatica della RAN GAP e a livello nucleare di RCC1. RCC1 è a RAN quello che è, quale molecole è a SOS. Ah, ecco, brava. Ok, ciao. Quali molecole a RAS, SOS. Ok, mi sono venduta da solo. Perciò, queste molecole sono regolate. La molecola che fa lo scambio di nucleotide, in questo caso, è RCC1. Ok? Promuove lo scambio da GDP a GTP, ok? Perciò regola questo scambio di nucleotide. E troviamo quando RAN arriva nel nucleo, sotto l'effetto di RCC1, per lo scambio di nucleotide troviamo RAN GTP. Quando arriva nel citoplasma, dove è presente invece la RAN GAP, questa molecola è una subunità regolativa di RAN, promuove l'attività GTP-asica di RAN. In effetti è RAN che idrolizza il suo GTP e GAP non fa che essere la subunità regolativa che permette questa idrolisi. Allora, RAN partecipa all'import perché si lega all'importina e al cargo che deve essere trasportato. A questo punto è la complessate l'importina alfa beta, il cargo e la RAN GDP, questo promuove il passaggio e l'entrata del cargo nel nucleo. Perché? Perché è la RAN GAP e l'importine che sono riconosciute a livello del poro nucleare e permettono l'interazione con le proteine del poro in modo tale da avere questo passaggio. A livello invece nucleare, sotto l'effetto di RCC1, lo scambio di nucleotide fa sganciare il cargo. Ci sarà l'aggancio con le proteine attraverso l'interazione di queste proteine a livello delle loro sequenze di export nucleare, è solo per dire che nella struttura della molecola sono due zone diverse, due domini diversi. Si associa a CRM1 la RAN GAP, la RAN GTP, ok? E questo for una conformazione associata che invece viene trasportata nell'altra direzione. Quando arriva a livello citoplasmatico, la RAN GAP ne promuove l'attività GTP-asica. L'idrolisi del GTP porta la RAN in una conformazione tale per cui rilascia il cargo. Perciò questo è un altro esempio di passaggio ciclico citoplasma, nucleo, citoplasma, nucleo. Ok. Che è rappresentato qua. Perciò si cicla tra la RAN GDP sotto l'effetto di RCC1, scambio di nucleotide, si arriva a livello nucleare quando avevamo la RAN GTP, quando passiamo verso il citoplasma, sotto l'effetto della RAN GAP c'è l'idrolisi, siamo tornati a RAN GDP. Esistono delle molecole che possono interferire con questo meccanismo, molecole che possono legare questa RAN GTP e dunque avere un effetto inibitorio. Ci sono delle mutazioni sulla stessa molecola RAN che possono renderla sempre attiva, ed è questa mutazione in posizione 69, non è importante ricordarsi il 69, ma vedendolo riscritto vi faccio riferimento a questa, e questa mutazione puntiforma fa perdere a RAN l'attività GTP asica. Lo stesso avviene con RAS, in effetti la RAS oncogenica, quella che era trovata nelle forme tumorali, è la forma sempre on, sempre attiva, perché non avendo più l'attività GTP asica, rimane sempre legata al GTP. Esiste qualcosa di simile con la RAN, in quanto se io ho una RAN che anche se si lega alla GAP, ha perso l'attività enzimatica che gli permetteva di idrolizzare il GTP e dunque rimane sempre attiva. No, io sto descrivendo come si può alterare questo meccanismo utilizzando quelle che sono le forme sempre attive, oppure all'inverso, come sono stati costruiti dei dominant negative che interferiscono. Perciò questa la lascia sempre on, cioè non permette più di disattivarla. Ok? Questo invece è un dominant negative perché interferisce, si lega a compete con la wild type per l'interazione con RCC1. Perciò se è una molecola che compete è un dominant negative, impedisce il funzionamento di quella endogena. Se invece è una forma trasfettata che possiede questa mutazione, la molecola è sempre attiva. Perciò nel caso del dominant negative inibisce l'effetto dell'endogeno per competizione, come avevamo già visto. La mutazione attivante è invece, secondo voi, dominante o meno rispetto al wild type? È dominante. È così dominante che quando faccio un esperimento nel quale trasfetto questa forma non più regolata, anche se un endogeno, non mi preoccupo del problema dovuto alla presenza dell'endogeno. Perché avere una molecola che si accende e si spegne, come se io all'interno ho una stanza che è iperilluminata, anche se continuo a avere una lampada che si accende e si spegne, in realtà non mi cambia niente sull'illuminazione della stanza. Perciò la mutazione attivante che mantiene sempre il segnale on è dominante su quello che è la molecola regolata, che è quello che succede nella patologia oncogenica quando è sufficiente avere la mutazione su uno dei due alleli, perché questo comunque diventi dominante su tutto il resto. Ok? Questa proteina RAN è dunque fondamentale durante l'interfasi per la regolazione dei passaggi attraverso i pori nucleari. Non tutte le molecole che passano attraverso i pori nucleari sono dipendenti di RAN o delle importine. Ad esempio, il passaggio degli RNA, tolto quello che vedevamo su alcuni di questi piccoli RNA, fine RNA, altrimenti, Mirna, loro dipendono da una forma di exportina, ma se non nella maggior parte dei casi sui messaggeri è un altro meccanismo di trasporto. E poi ripeto, ci sono, questo è uno dei meccanismi molto importante, ma non è da ritenere così strettamente esclusivo. Ma la cosa interessante che volevo discutere così nel tempo che ci rimane su questo tipo di argomento è il fatto che questa molecola RAN ha anche un sacco di altre attività o di ruoli, cioè non si limita a essere soltanto una specie di cotrasportatore attraverso i pori nucleari. Ha un ruolo sia durante l'interfasi, in quanto coinvolta anche nella regolazione dei meccanismi che impediscono la riduplicazione del DNA che è già stato duplicato durante la fase S, e anche un ruolo in un momento in cui i pori nucleari non ci sono più. E dunque non rimane disoccupata, ma partecipa alla regolazione anche di diversi aspetti della mitosi. Qual è il suo coinvolgimento nella riduplicazione? Voi ricorderete che le fasi di regolazione del ciclo cellulare sono associate appunto a questa alternanza delle cicline CDK che ci permettono di avere diversi punti o di blocco o di superamento di questo blocco per proseguire nel ciclo cellulare. E dunque noi a questo punto, se quello che riguarda il ruolo di RAN nell'impedire il meccanismo della riduplicazione a livello di origine e di replicazione che sono già state utilizzate durante la fase S, ci stiamo interessando di questo passaggio essenzialmente, cioè quando siamo in interfasi e durante l'interfasi abbiamo quella fase in cui viene duplicato il DNA. Questa fase di duplicazione del DNA prevede un inizio di questa duplicazione in corrispondenza di punti particolari che sono le origini di replicazione e che sono distribuite lungo le molecole di DNA. E queste origini di replicazione sono caratterizzate dall'associazione di particolari proteine che permettono l'aggancio dell'insieme delle molecole che partecipano a questa duplicazione del DNA, tra cui la DNA polimerasi, cioè la RNA primasi e poi la DNA polimerasi. Perciò delle zone particolari che sono le origini di replicazione, che devono avere un certo corredo proteico associato per essere permissive alla replicazione. Perciò se noi siamo in G1, abbiamo queste origini di replicazioni che sono in una situazione che io definirei permissiva, cioè hanno l'insieme del corredo proteico pronto che permetterà l'aggancio delle molecole che porteranno all'uso di queste origini di replicazioni. Il problema nasce quando cominciamo a utilizzare queste origini di replicazione. Perciò l'origine di replicazione che viene utilizzata vuol dire che l'insieme delle proteine si sono agganciate e cominciano a replicare questo DNA. Dunque, questa zona qua è già stata utilizzata. Avere delle origini di replicazione non ancora utilizzate vuol dire che siamo ancora in fase S. Ma a questo punto non dobbiamo continuare a riduplicare sempre la stessa zona, ma dobbiamo avere una coppia totale e fedele del materiale genetico. Perciò, una volta che l'origine è stata utilizzata, ha spostato, ha tolto le molecole che erano associate e così ho fatto diventare questo pallino da rosso a bianco. Il trucco funziona se il pallino, l'insieme di queste proteine, non vanno a associarsi nuovamente alle due nuove origini di replicazione che ho appena creato attraverso questo inizio di sintesi. Non ricordo, no, non ce l'ho dietro. Sì, questo è la doppia elica di DNA. Queste sono due origini di replicazione, con i loro fattori e siamo in G1. Se utilizziamo una di queste due origini di replicazione, vuol dire, questa è quella di prima, d'accordo, in corrispondenza, qua abbiamo la nuova sintesi, poi questo, d'accordo, frammenti di Okazaki, il tutto ci ha ricostruito due origini di replicazione, ok? Se qua avessimo di nuovo il legame delle proteine che le rendono permissive, potrei di nuovo avere una riduplicazione di questo materiale genetico. Devo dunque avere un meccanismo che impedisce che questi fattori possano di nuovo legarsi alle origini di replicazione che sono state appena utilizzate. Scusate. Perciò termino la fase S quando tutte le origini di replicazione sono state utilizzate. La cellula nel frattempo sintetizza altre di queste molecole che erano importanti per le origini di replicazione, ma nel frattempo nel nucleo le ha neutralizzate, quelle che sono state appena spostate, no? Durante la fase S, e le manda anche in degradazione. Perciò non riesco più a utilizzarle. Nello stesso tempo, per fare un nuovo ciclo, esiste un momento in cui devono essere ricaricate. Questo momento è durante la fase M, perché durante la fase M le molecole neosintetizzate, che erano prima citoplasmatiche durante la fase G2, perdendo la separazione citoplasma-nucleo, possono riagganciarsi alle origini di replicazione e dunque siamo pronti per un altro giro. Questo più o meno è la stessa cosa che racconta questo tipo di schema e cosa fa RAN in tutto ciò? Beh, in realtà quando noi spostiamo, perché vengono utilizzate queste origine di replicazione, facciamo in modo tale che sotto l'effetto delle cicline CDK, che sono quelle che permettono l'entrata in fase S, okay, andiamo verso la fase S e durante la fase S questo complesso di pre-replicazione, quello che rende l'origine di replicazione permissiva, quello che dicevamo essere un insieme, quelli che sono i licensing factors, cioè i fattori permissivi per la replicazione, quando abbiamo lo spostamento, perché l'origine di replicazione viene utilizzata, questi fattori che erano quelli che rendevano permissiva d'accordo? L'origine di replicazione, vengono sequestrati da run GTP. Perciò sequestra run GTP, fosforila questo licensing factor e impedisce che questo qua vada a legarsi nuovamente sull'origine di replicazione che è già stata utilizzata. Ok? No. Questa situazione è quella che io ho indicata con i pallini rossi. Quando sotto l'effetto delle cicline CDK che ci fanno entrare in fase S, cominciamo a utilizzare queste origini di replicazione. Sposta queste molecole che sono legate alle origini di replicazione, ok? In particolare questo fattore viene a questo punto fosforilato e sequestrato dalla run gap, non la gap, la run GTP, ok? In questo senso, rimettiamo il contesto, siamo in interfasi, siamo in fase S, c'è l'involucro nucleare, all'interno del nucleo c'è la concentrazione maggiore, lo stato maggiore nel quale si trova RAN e la RAN GTP. Ok? La RAN GTP che funziona per sequestrare e portare via questi fattori partecipa al fatto, è abbastanza coerente con il suo ruolo comunque di spostare dei cargo dal nucleo verso il citoplasma. Sì. Perciò noi finché sono qua non sono portate via da RAN, ok? Ma quando sono state spostate, perciò finché sono lì e sono sull'origine di replicazione non c'è nessun problema, c'è la RAN GTP, ok? Ma il fattore è legato. Quando l'aggancio dovuto ad altri meccanismi, però dell'insieme delle proteine che portano a utilizzare questa origine di replicazione ha per effetto di spostare queste qua che sono tranquillamente seduti sul DNA, ok? Ma se si presta, se lei si alza perché dall'arrivo è stato spostato, ma lo lasciamo così, io sono sicura, cosa fa? Si risiede e noi non vogliamo quello e dunque lo portiamo fuori. Scusate ma è tardi, io ho già fatto 2 ore stamattina e non ho mangiato, perciò qualche scusa ce l'avrò. Perciò a questo punto quelle che sono, d'accordo? Si ricorda nello schema di prima era in realtà uno dei vincoli che portavano via, perciò non è altro, a questo punto MCM diventa un cargo portato fuori, ok? Ciclano anche loro in quanto le stesse diventano dei cargo per il sistema che va nell'altra direzione. No, la fosforilazione è anche dovuto al fatto che quando viene utilizzato viene fosforilato. A questo punto viene riconosciuto e portato via. Ok? Però in mitosi, una delle prime cose che succedono in mitosi, perché si entra in mitosi? Buona domanda. Perché abbiamo raggiunto un livello di attivazione di ciclina B, CD2 o CDK1, tale per cui lei diventa attivata. Perciò, quando dicevamo i cicli cellulari qua, questo era il tipo di regolazione che ci ha fatto passare attraverso la fase S. Quello che ci fa passare da G2 a M e il livello di ciclina B CDK1. CDK1 nella nomenclatura mammifero è uguale CDC2 nel lievito. Sono sinonimi da quel punto di vista. Cos'è che ci fa entrare in mitosi? È il fatto di aver raggiunto un livello sufficiente di attivazione di CDK1 ciclina B, che vi ricordate non basta avere la ciclina B legata, almeno quelli che hanno fatto lezione con me nel primo livello, vi ricordate che anche lì c'è una regolazione dovuta a una simmetria di distribuzione tra WI1 e CDC25. Perché, però non rifaccio questo per chi non l'ha visto nel primo livello, però cercavo con chi era qua di riagganciarci. Perciò c'è una regolazione che non è solo la presenza della proteina, ma lo stato di fosforilazione della CDK. Comunque, morale della favola, a un certo punto la situazione è sbilanciata nel fatto di avere ciclina B, CDK1, nello stato attivo all'interno del nucleo. E questo fa sì che ha come substrato, cos'ha come substrato? La lamina nucleare, dal momento in cui fosforila la lamina nucleare, e la lamina nucleare è responsabile dell'organizzazione ed è fa parte dei filamenti intermedi che compongono il nucleo scheletro. Ok? L'involucro nucleare è mantenuto dal nucleo scheletro. Se viene a mancare l'organizzazione del nucleo scheletro, questi elementi di membrana, questa struttura dell'involucro nucleare si vescicolarizza. Ok? Chiaro per tutti questo? Voi lì in fondo? Vi seguite? Ok. Allora, se dall'attivazione della ciclina B CDK1 fosforilo la lamina nucleare si disorganizza e questo si traduce con quello che è sempre descritto, il fatto che si perde l'involucro nucleare. Non è che si perde totalmente, si vescicolarizza questa organizzazione dell'involucro nucleare a formare delle vescicole che saranno separate in seguito alla divisione cellulare e si dovrà recuperarle per riformare i nuovi nuclei. Allora, qual è il ruolo di RAN in tutto ciò? Allora, abbiamo detto, deve succedere questo. In contemporanea, cosa succede? Alla cromatina si spiralizza a formare poi i cromosomi. Cosa succede a livello dei microtubuli e dei centrosoma? Si forma il fuso mitotico. Allora uno dice, beh, tutto sommato, visto che non ho più i pori nucleari, tutto quello che avevamo attribuito finora a RAN, dice, se ne starà tranquillo, per un'ora dorme, perché tanto più o meno è il tempo che dura la mitosi. No. In effetti, se per manipolazione di un tipo o dell'altro, comunque, non ho più l'espressione di RAN, ok? O di RCC1 che permette di avere RAN legata al GTP, vedo che non c'è più l'organizzazione del fuso mitotico. Perciò alterare o non avere la RAN GTP, non avere un RAN funzionale, ha una conseguenza sull'organizzazione del fuso mitotico e in particolare sull'allineamento dei cromosomi sulla piastra metafasica. Perché? Qual è il ruolo di RAN in questo contesto? Beh, per il fatto che in realtà RCC1 non è una molecola solubile all'interno del nucleo. RCC1 è associata alla cromatina. Ed è, cioè, nucleare, ma anche associata alla cromatina. E questo è fondamentale. Perché quando perdiamo lo spazio delimitato dall'involucro nucleare, quando non c'è più il nucleo, RCC1 non è distribuita all'interno della cellula, ma rimane associata alla cromatina. E questo fa sì che RCC1, essendo legata alla cromatina, questo crea una zona o dei gradienti dove è maggiormente sotto forma di RAN GTP la nostra molecola RAN. Dove c'è la cromatina c'è RCC1 e dunque più c'è RCC1 più lì c'è RAN GTP. Ok? Perciò quello ci crea dei gradienti e l'altro aspetto è che nelle zone che saranno ricche di RCC1 vuol dire che saranno ricche di RAN GTP e sempre competendo con una molecola, ma questa volta è l'importine alfa beta, che sequestra un fattore che promuove l'assemblaggio del fattore del fuso mitotico, ok? Un fattore importante per la formazione del fuso mitotico, viene legato all'importina. Quando ho una zona che è ricca, poi vedrete a cosa serve tutto ciò, quando è una zona ricca di RAN GTP, RAN GTP si lega all'importina e lascia libera la proteina o le proteine che regolano la formazione del fuso mitotico. È importante per rendere disponibile una proteina che promuoverà, poi anche indirettamente, però la formazione del fuso mitotico. Tant'è che se non c'è RAN, non c'è il rilascio, d'accordo? In modo anche territorialmente localizzato, il fattore che promuove questa formazione del fuso mitotico. Perciò, dove c'è il DNA, c'è RCC1, dove c'è RCC1, c'è maggiormente la RAN gap, la RAN GTP. Ok? Si crea dunque un gradiente dove è blu, abbiamo una RAN GTP e un forte ha spostato e dunque ha lasciato il fattore che ha promosso l'organizzazione del fuso mitotico. Più ci allontaniamo, più abbiamo una diluizione, cioè c'è meno, una concentrazione inferiore di questa RAN GTP. Cosa cambia? Cambia che in realtà la zona che è molto ricca di RAN GTP è un fattore che promuove anche l'enucleazione di nuovi microtubuli. Perciò avremo non soltanto i microtubuli che sono quelli che provengono dal centrosoma, ma favoriamo anche l'enucleazione di nuovi microtubuli, che possono interagire attraverso proteine motrici e che si legano ai cromosomi. Perciò abbiamo in pratica, invece di avere un sistema dove sono i poli con dei microtubuli che vanno a spasso a cercare dove cavolo sono i cromosomi, ok? E attorno ai cromosomi che si organizzano e vengono anche prodotti dei microtubuli che possono a questo punto interagire anche con quelle che provengono dai centrosomi e abbiamo aumentato la probabilità di incontro. Se noi non abbiamo RAN, non abbiamo provocato questo, non che non si formi il fuso mitotico o qualcosa che gli somiglia, ma in modo molto più casuale, perciò sembra che un po' ha preso e c'è un po' di DNA di qua che ha acchiappato per caso e un po' dall'altra parte, e dà queste figure che sembrano queste organizzazioni disperse. Sotto l'effetto della ciclina bici di K abbiamo questo meccanismo che permette appunto di rilasciare il fattore, di aumentare e di promuovere la formazione del fuso mitotico. Dovremmo poi passare, e questo ci promuove il passaggio fino alla metafasi. Ok? Quando è che si esce dalla metafasi? Quando si abbassano i livelli di ciclina B e CDK1. Ma perché si abbassano i livelli di ciclina B e di CDK1? Ma da un punto di vista più semplice, si può entrare in anafasi quando si separano e che siamo già entrati. Quando sono allineati, ci deve essere la piastra metafasica. E dunque, finché noi non abbiamo allineato tutti i cromosomi, questo non permette la separazione. D'accordo? Devono essere tutti allineati. In effetti c'è un'attività inibitrice associata ai cromosomi che non sono ancora allineati. Che non sono ancora allineati. Perciò, qua non entriamo, questo cromosoma, pur essendo lui equidistante, lui è arrivato, come il palio di Siena, cioè il primo cavallo è arrivato, ma non si toglie la corda fino a che non è arrivato l'ultimo. Ok? Perciò l'ultimo continua a essere inibitorio sul fatto che si possa dare ok. Funziona nello stesso modo. Ci vorrà un sistema per cui ci sarà si perde questa attività inibitrice quando l'ultimo cromosoma è allineato. L'attività inibitrice è presente finché il cromosoma non è abbastanza stabilmente associato ai microtubuli. Perciò un cinetocore non associato ai microtubuli ha un'attività inibitoria. Un cinetocore associato ai microtubuli da ambedue le parti, quello stabilizza l'interazione, eleva l'inibizione. Perciò ci deve essere l'aggancio, a questo punto abbiamo levato l'inibizione, avremo la distruzione della ciclina B e della CDK1, perché dobbiamo a questo punto uscire dalla metafase. L'anafasi corrisponderà a ricostruire l'involucro nucleare. Dovremmo trovare di nuovo la lamina nucleare non più fosforilata che può risostenere l'involucro nucleare. Dovremmo avere la cromatina che si despiralizza e dunque ci è rimasto questa attività MPF, ciclina B, CDK1, alta per tutto il tempo in cui dal momento in cui siamo entrati in profasi fino alla metafasi, ed è tutto il tempo in cui non c'è l'involucro nucleare e la cromatina è spiralizzata. Per avere l'inverso, rifare il nucleo, rifare le cose, dobbiamo distruggere questa attività. Come funziona questo sistema? Perciò qua avevamo un sistema di stop perché non era associato che viene elevato. Quando abbiamo, perciò finché siamo qua, vedete che non è solo una molecola, ma un sacco di cose che regolano questo, tra cui questa molecola che fa parte della famiglia delle proteine motrici, ok? Che dovrà soltanto quando c'è l'aggancio libera il fattore che altrimenti questo MAD2, quando eravamo in questa situazione, MAD2 teneva sequestrato l'APC, l'anaphase promoting factor, quello che ci permette di entrare in anafase. Perciò qua eravamo bloccati. Finché ce n'è uno che non è agganciato da ambedue le parti, non è sulla piastra metafasica, siamo in questa situazione. E dunque questa attività inibitrice blocca l'APC. Quando c'è l'aggancio, d'accordo, da parte dei microtubuli, questo permette di legare, cominciare a correre, questa adenina ci porta anche via l'interazione che manteneva l'effetto che aveva sull'inibizione, questo libera questo APC e l'APC cosa promuove? Il taglio della ciclina B, il taglio delle molecole che tenevano assieme i due cromatidi. Se noi abbiamo tolto la clip che teneva i cromatidi, abbiamo la forza che tira da parte dei microtubuli, dei due poli del fuso, togliendo la clip, avendo la tensione, questo separa. Parte di queste regolazioni all'interno, diciamo, di questo, poi l'avevo fatto il dettaglio di questo, mi ha impestato in una maniera terribile questo lavoro, perciò devo dire che questa volta l'ho abbandonato. Era divertente, ma era cervellottico per seguirlo, perciò questa volta, quest'anno lo salto. Ma comunque tutto il sistema è che a questo punto abbiamo perso la ciclina B, dunque abbiamo un effetto, anche lì inibitorio, su quello che ci teneva anche stabile i microtubuli. In effetti i microtubuli in questa fase, qualcuno continua a crescere, ma qualcuno si deve depolimerizzare per tirare i cromatidi fratelli, cioè i cromatidi che stiamo separando. Avete lezione adesso? Allora vi saluto. Questa è la storia che ricostruisce i pori nucleari, però mi dispiace finirlo così, ma lo vediamo la prossima volta. Non è particolarmente difficile come si ricostruisce poi quello che avevamo appena finito. Venerdì io non ci sono, e dunque la buona notizia è che non faccio lezione io, ma fa lezione mio marito. No, avevate paura di non aver lezione. Ho visto dei vostri sguardi che eravate preoccupati, ma ci abbiamo pensato, e dunque... E lui farà comunque l'aspetto anche dei territori cromatinici all'interno del nucleo, visto che siamo in zona, che abbiamo parlato dei pori nucleari, della regolazione di queste attività, proverà a fare il biologo cellulare, non so se ci riesce, ma vediamo come va. Ok? Perciò venerdì fa lezione lui. Ti chiedo scusa.